fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Come vola il tempo quando ci si diverte, caro Federico Rossi. Siamo già arrivati a metà settimana, 7 dicembre. Vedremo però se alla fine si divertiranno di più gli altri o invece se si divertiranno di più quelli che saranno nel giusto. Perché ricordo che al di là dei processi mediatici ci sarà un processo vero e proprio che sarà affidato agli enti dediti alla magistratura. Questa è Fuori di Juve. Ringrazio Federico Rossi, saluto il nostro Quintiliano Giampietro che anche oggi sarà in smart working ma è sempre vicino con gli occhi e con il cuore. Ciao Quinti, buon pomeriggio.
Ciao Alfredo, ciao a tutti, ciao Fede.
Oggi la rassegna è oltremodo sprintosa. Mi viene da dire, la Gazzetta dello Sport, e non è la prima volta, titola Paura Juve. Questo perché viene poi fatto riferimento alla relazione finanziaria che hanno mandato agli azionisti la società Juventus, in cui proprio la Juve dichiara di rimanere esposta a potenziali effetti anche significativi sulla reputazione economica, patrimoniale e finanziaria. Di questo e di tutto altro parleremo oggi con i nostri ospiti. Vi ricordo la rubrica Zebre e Leonetti con Franco Leonetti, si parlerà dell'inchiesta Prisma, di mercato e di molto altro, e anche il direttore Italo Cucci che sarà con noi tra pochissimo. Caro Quinti, io ti chiedo subito, no, una domanda a bruciapelo, come spesso accade, ma in che modo questa inchiesta Prisma può poi condizionare il verdetto UEFA? E soprattutto la domanda è sempre la stessa, sta diventando un tormentone come la canzone di Mariah Carey: cosa rischia la Juve, in che modo poi l'inchiesta Prisma potrà condizionare anche l'inchiesta che ha aperto l'UEFA, caro Quinti?
Siccome ho letto il titolo della Gazzetta, ma anche all'interno altri titoli in cui mettono la UEFA non aspetta, non è vero, la UEFA deve aspettare l'esito della giustizia ordinaria e poi eventualmente di quella sportiva, altrimenti non potrà procedere a eventuali penalizzazioni, che però non sono scontate, tutt'altro. La Juventus e la UEFA hanno fatto un accordo ad agosto per quanto riguarda il rientro dei bilanci rispetto al fair play finanziario. Entro il 2025 la Juventus deve, diciamo, fare la brava ed allineare tutti i bilanci. Questo al netto ovviamente della stessa inchiesta Prisma. Solo nel caso in cui la Procura federale, ma prima ancora la Procura di Torino, quindi giustizia ordinaria, condannassero la Juventus, per esempio per falsificazione del bilancio, per esempio per stipendi pagati in nero, allora potrebbe la UEFA, anzi, interverrà sicuramente nel caso in cui. E lo sappiamo, il ventaglio delle opzioni sono da un'ammenda economica fino alla esclusione parziale dal mercato, per esempio fu fatto al Chelsea tempo fa, come credo tu ricorderai, Alfredo, oppure caso estremo esclusione dalle coppe. Però secondo me anche in questo caso, e qui ritorniamo al famoso processo mediatico, bisogna aspettare. Io te lo so, stamattina sono stato 2 ore al telefono con un avvocato per farmi spiegare tutto, perché invece di scrivere titoloni per prendere click, per vendere giornali, credo che bisogna prima informarsi, che poi spesso, come accade, dal titolo al corpo dell'articolo le cose cambiano. Insomma, quello che voglio dire, la UEFA non può assolutamente intervenire prima che non conosca l'esito delle procure, quella di Torino, quindi giustizia ordinaria, ed eventualmente, perché ancora non ha aperto il processo, la Procura federale, quindi giustizia sportiva.
È tutto ancora in divenire, nessuno ha la verità in tasca, differentemente da quello che vi vogliono far credere. Mi viene da dire, non lancio una provocazione, ma secondo te, Quinti, sarebbe interessante scoprire quanto i giornali hanno venduto in quest'ultima settimana rispetto anche a 15 giorni fa. Questo purtroppo è un dato che non abbiamo a disposizione, ma sarebbe interessante riuscire a reperirlo. Ma ragazzi,
io se fossi con la Juventus chiederei una percentuale sulle vendite degli ultimi 20 giorni.
Esatto.
Ovviamente sto facendo una battuta, ovviamente.
Ma guarda che non è poi tanto distante dalla realtà quello che dici, Quinti, perché fondamentalmente la Juve è sempre, no, in prima pagina per un motivo o per un altro, ma devo dire che in quest'ultima settimana ha monopolizzato letteralmente ogni veicolo di informazione. 340-54-25-324, perché la suggestione del giorno, che già qualche ascoltatore ieri ci aveva lanciato dei messaggi, la suggestione del giorno come titolo e come lancia la Repubblica è il probabile o quantomeno eventuale possibile ritorno di Marotta nelle vesti di dirigente bianconero. Ora sappiamo che al momento la situazione di Giuseppe Marotta lo vede legato all'Inter con un contratto dalla durata triennale, cioè fino al 2025, per cui si legherà ai nerazzurri. Lui ha dichiarato in tempi non sospetti che questa sarebbe stata la sua ultima, diciamo così, esperienza all'interno del rettangolo di gioco in giacca e cravatta. Però, dice Repubblica, e poi voglio sentire il vostro parere e il parere di Quintiliano, dice Repubblica che un'eventuale chiamata di Elkan e un'eventuale chiamata della Juventus per il legame che li lega che lega Marotta alla Juve sarebbe difficile da rifiutare. Quindi tu come ti approcci rispetto a questa ultima clamorosa indiscrezione?
Diciamo che ogni tanto però torna, no, d'attualità questa possibilità, sì, che Marotta possa tornare alla Juventus. In realtà l'abbiamo sempre detto, no, che uno dei problemi, cioè uno dei problemi attraverso cui è iniziato il momento negativo della Juventus è stata l'addio di Marotta, ma non tanto l'addio perché non esiste solo Marotta, soprattutto la mancata sostituzione di Marotta. Ora è chiaro che senza Agnelli, perché io aggiungo a quello che hai detto tu, un'eventuale chiamata di Elkan quantomeno traballerebbe, diciamo così, tentennerebbe lo stesso Marotta, ma io aggiungo anche e soprattutto perché non ci sarebbe Andrea Agnelli. Tu sai benissimo che è stato Agnelli a non volere più Marotta per diversi problemi. Per esempio, lui adesso ha un po' sminuito ieri o l'altro ieri, però l'affare Ronaldo è uno di questi, no? Marotta non era diciamo così a favore dell'affare Ronaldo, o comunque non con quelle modalità, e aveva ragione, ma poi sono anche altri problemi di rapporti tra i due. Quindi ci potrebbe essere Marotta, diciamo la verità, non è l'unico in circolazione, ma è uno dei più bravi, questo bisogna dirlo. Sappiamo che la Juventus dovrà rifare il CDA, si parla ovviamente, intanto già ci sono il presidente e il direttore generale in pectore, ci sarà sicuramente bisogno di una figura sportiva, ex calciatore, ma, e lo diceva ieri Massimo Zampini, no, qui ai nostri microfoni, sicuramente anche di una figura forte a livello dirigenziale, che possa essere un direttore generale, un direttore sportivo con poteri forti, che conosca non solo il campo ma anche la politica calcistica, cosa che per esempio competenze che credo non abbia, anzi l'abbiamo visto, non aveva Riva Bene, perché tu se vai in un'assemblea di Lega di fronte ad alcuni squali devi poi saperti difendere, e quindi secondo me ci vuole una figura forte. Favorevole o no, se la proprietà, la Exor in questo caso, quindi Elkan, decide di richiamarlo, io non so se lui dica sì o no, a prescindere dal contratto con l'Inter, però sicuramente non sarebbe male come figura, come dirigente, ecco.
Leggevo tra l'altro dalla rassegna, perché poi sai queste notizie ci mettono veramente poco a prendere piede, ma un messaggio che mi è piaciuto particolarmente citava testuali parole: Marotta sarebbe sinonimo di virtuoso, cioè con Marotta si tornerebbe a fare mercati comunque mirati, poi a migliorare la qualità della rosa, ma senza investimenti folli, perché come hai detto tu giustamente poco fa, la causa scatenante che poi ha portato Marotta a separarsi dal progetto Juventus è stata proprio dovuta all'acquisto di Cristiano Ronaldo e soprattutto alle conseguenze che questo acquisto poi avrebbe portato, e che ai noi, caro Quinti, poi si sono manifestate tutte insieme, dobbiamo dire anche con una buona dose di sfortuna, perché il Covid credo che, ma neanche forse Nostradamus, neanche un profeta avrebbe potuto prevedere un disastro del genere.
È una delle cause, poi c'erano anche dei rapporti legati ad altri problemi tra Agnelli e Marotta che si erano un po', diciamo così, incrinati. Volevo fare un'aggiunta rispetto a quello che hai detto tu leggendo all'inizio, no? La relazione finanziaria. Nella relazione finanziaria è normale che la società debba elencare eventuali rischi. Tra questi, ovviamente c'è anche quello relativo alla UEFA, perché non è che la Juventus possa negare l'inchiesta Prisma, e quindi ha messo anche questi rischi qui, oltre ad altri, no, contributi eccetera eccetera, anche questo qui, la parte relativa alla UEFA. Ecco, mi sento dire una cosa, spero solo che l'inchiesta della UEFA non si decida in base a un risentimento, a una vendetta, riguardante la Superlega, e sappiamo benissimo, parliamo di Seferin rispetto ad Andrea Agnelli.
Ma infatti ti stavo proprio per chiedere questo, mi hai anticipato, è anche la mia di paura, perché ho l'impressione che l'UEFA, dopo il settlement agreement, dopo che c'era stato questo patto secondo il quale entro il 2025, no, la Juve avrebbe dovuto saldare, no?
Deve, ancora
sì,
è
sì.
Attuale.
Esatto, sì. Però, capito, mi viene da pensare, no, che l'UEFA stia proprio cavalcando quest'onda, no, in cui dalla quale la Juventus ne esce travolta sicuramente dal punto di vista mediatico, e non vorrei che fosse esatto proprio una reazione di pancia quella che sta avendo adesso Seferin. Andando
non
avanti,
non a caso, scusami, a sollecitare la UEFA affinché intervenisse è stato Tebas, presidente della Liga Spagnola, che è uno dei più, insieme credo ad El Khelaifi, a Seferin, il più acerrimo nemico della stessa Superlega.
340-54-25-324, io vi ricordo il numero per interagire con noi, con i messaggi, con i vocali. Diteci, fateci sapere se voi siete favorevoli o contrari al ritorno di Marotta nelle vesti di direttore generale, o comunque nelle vesti di alto vertice dirigenziale, diciamo così. Quindi ti lancio un'altra provocazione che, diciamo, questo è il mio tormentone da qualche giorno. Io continuo a chiedertelo, tu oggi ci hai scritto anche un pezzo, e io ti riporto questi numeri. Gli azionisti mollano la Juve, che in borsa da gennaio scorso è calata del 40%. Ma questa benedetta borsa, no? Ma forse ha portato più rogne che benefici, no?
Io, guarda, non siamo esperti.
Appunto.
Qualche giorno magari proveremo ad avere come ospite o un collega esperto di finanza e quindi anche di borsa, o comunque proprio magari un investitore, qualcuno che ha a che fare con la borsa. Detto questo, è chiaro che quando sei quotato in borsa hai ulteriori problemi rispetto ad un'azienda, a una società normale, tra virgolette. Non a caso, per esempio, la società deve riferire agli azionisti. Ho letto che purtroppo sta piacendo sempre meno, diciamo così, il titolo, e tra l'altro il titolo Juve, e tra l'altro da gennaio scorso ad oggi ha perso il 40% di valore. Questo è tanto, eh?
Tantissimo. Ti riporto le parole di Marcel Vulpis, che è il vicepresidente della Lega Pro, e ha parlato anche dell'indagine della Procura di Torino sulla Juventus. Ormai parlano tutti, però almeno Vulpis ha detto qualcosa di giusto. Capisco che ci sia attenzione sul tema, ma forse se ne sta parlando troppo, considerando il fatto che sarà comunque la magistratura ad esprimersi, e non ha senso dare giudizi senza avere in mano le carte. Almeno uno che lo dice, guarda. Almeno
Io lo conosco Marcel, potremmo anche averlo un giorno. Lui, oltre che non da molto, è vicepresidente della Lega Pro,
sì,
però è molto esperto di Sport Economy, ha proprio una società sua che si chiama Sport Economy, e quindi è chiaro che lui fa un discorso da persona seria, da persona lucida, ma è normale che sia così. Lo dicono tutti gli esperti di diritto sportivo, tranne qualcuno, per esempio, chi difende il Napoli non lo fa. Sto parlando di Grassani, no? Perché Grassani ha già condannato la Juventus. Cioè, secondo me è sbagliato, soprattutto anche dal punto di vista, se vogliamo, professionale. Cioè, non puoi metterti la sciarpa al collo, altrimenti sei poco credibile, per come la vedo io, ma anche se fosse stato al contrario, magari un giornalista, un avvocato di diritto sportivo che avesse difeso la Juventus al contrario, io avrei detto la stessa cosa. Bisogna aspettare, ma lui lo sa, è avvocato, dovrebbe saperlo.
Tra l'altro io, vedi, quindi io sono, mi limito ad informarmi, no? E poi cerco sempre di dire le cose giuste, ma non sono né un avvocato né un esperto di diritto sportivo, come penso del resto molti altri giornalisti, che invece già da 4-5 giorni, non appena sono uscite le prime soffiate, che poi si parla di soffiate, ragazzi, intercettazioni che non costituiscono automaticamente la sentenza, anzi, se vogliamo, non costituiscono neanche una prova vera e propria, perché poi bisogna vedere come queste intercettazioni vengono divulgate. E nulla mi toglie dalla testa che, quindi, queste intercettazioni, no, che ci stanno arrivando, noi che ne sappiamo che non siano poi tagliate, rimodellate, no? Sicuramente
è così.
Per far filtrare un determinato messaggio, anche perché noi al momento stiamo assistendo solo all'accusa. Cioè noi sappiamo il parere dell'accusa, ma la difesa, cioè la Juventus come al solito è il cattivo di questa storia. E non ci possiamo fare
così,
nulla.
Alfredo, è sicuro così, te lo dico perché un po' d'esperienza, ma me l'ha confermato una persona che è dentro la Procura Federale, ma tu lo sai benissimo che ovviamente le intercettazioni solo la Procura, non federale in questo caso di Torino, quindi della giustizia ordinaria, può tirarle fuori e sai benissimo che le veicola a suo piacimento. Questo è il problema, ma è sicuro che sia così. È sicuro al 200%, perché io vorrei vedere un contesto un po' più ampio di queste intercettazioni. Così sembra quasi, al di là che non dovrebbero uscire, e speriamo che adesso, come ha detto il ministro della giustizia Nordio, intervengano affinché non avvenga più questo, perché lui ha detto sono delle cose delegittimanti le intercettazioni, soprattutto se vengono usate in modo appunto arbitrario. Quindi speriamo che il governo intervenga, perché si era detto già in passato, in realtà esiste una legge, però poi vengono fuori, vengono veicolate dalla procura che sta seguendo l'inchiesta, in questo caso dalla procura di Torino. È chiaro che poi anche tu giornalista devi riportare le cose in modo onesto, se vogliamo, no? E soprattutto cercando di sapere e di conoscere le cose, altrimenti rischi di scrivere delle inesattezze che danneggiano, però, perché adesso l'opinione pubblica si sta facendo un'idea. 2006, sempre la Juventus, Calciopoli, questo è.
Onestà è la parola che hai detto, e secondo me basta questa, perché io insisto su questi principi. L'informazione si deve fare in maniera onesta, e mi dispiace dirlo ragazzi, ma purtroppo non tutti hanno questa predisposizione. Quindi lo sai, io sono diciamo molto attivo su Twitter, se ti faccio leggere l'hashtag che sta, diciamo così, impazzendo, no? sta prendendo piede sui social in questo momento: radiate la Juve. Questo
vabbè,
è l'hashtag.
Ma chi è l'autore? Da chi è partito?
No, è l'autore da chi è partito. Ci sono tanti giornalisti, ma soprattutto Sponda Napoli, Sponda Inter, che stanno. Ma giornalisti di fama nazionale, quindi non i tifosi, oppure sai, i ragazzini che a scuola si prendono in giro tra compagni per la fede calcistica. Addetti ai lavori che, come noi, dovrebbero semplicemente informare, e invece non fanno altro che fomentare odio e disinformazione. Oltre a, diciamo così, gli aspetti di questa inchiesta, perché poi a noi ci piace parlare, ci prende anche abbastanza tempo, come è giusto che sia, perché cerchiamo sempre di regalarvi un'informazione univoca e veritiera, io vi ricordo che si sta anche giocando. Oggi la Juventus scenderanno in campo sia le women, in un impegno delicatissimo, ore 21, imperdibile la sfida contro l'Arsenal all'Emirates Stadium. Le women inseguono l'Arsenal a quota 5 punti, l'Arsenal capolista a 7 punti. Sarà un impegno difficilissimo, ma non impossibile. Ricordo che all'andata la partita finì 1-1 nel girone, che poi comunque potrà eventualmente consentire alla Juventus di proseguire nel suo percorso europeo. Ricordo che il Lione è lì alle calcagna, solo un punto la distanza dalla Juventus, mentre invece Zurigo, fanalino di coda, a quota 0 punti. E poi, caro Quinti, giocherà anche la Juventus Next Gen, che sarà impegnata al Leuganeo di Padova. Ore 19, Padova Juventus Next Gen, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Ricordiamo che la partita è una sfida secca, la vincente troverà poi una tra Foggia e Catanzaro, e vi ricordo che la vincente della Coppa Italia di Serie C andrà di diritto, poi guadagnerà di diritto l'accesso ai playoff per la promozione in Serie B. A tal proposito, io prima, insomma, di avviarci nuovamente, no? Immergerci nuovamente in questa inchiesta Prisma, leggerei qualche messaggio. Cosa ne pensate delle parole di Grassani? Ci dice Silvio. Ma Quinti, tu cosa
abbiamo
ne pensi?
Detto,
ne
abbiamo detto prima, credo che non possa lui emettere delle sentenze prima ancora che inizi il processo. Intanto deve iniziare quello della giustizia ordinaria. Non è detto, per esempio, che la Procura Federale poi faccia scattare quello sportivo.
Io ho sempre sostenuto, a differenza di altri juventini incompetenti addirittura, che Agnelli, da 4 anni, iniziati con la scelta di togliere Marotta ed acquistare Ronaldo, si sia attorniato per colpa sua di gente incompetente che ha commesso delle operazioni di mercato assurde e figure anche, diciamo, discutibili, mondiali, tipo, dice il caso Suarez, quindi è giusto che vadano tutti in galera e la Juve addirittura sia punita sportivamente. Ma Simone, ma come fai a dire, nel senso...
Ma in base a cosa?
Esatto, cioè noi ci
no,
siamo...
No, ma che siano stati fatti degli errori non è che qui lo neghiamo, no? Da Agnelli in primis, ma poi di conseguenza anche ad alcuni... da parte di alcuni dirigenti, no? Oppure le scelte dello stesso Agnelli, oppure l'assenza negli ultimi anni di Agnelli, soprattutto concentrato sulla Superlega, senza dimenticare che Agnelli è comunque il presidente più vincente della storia della Juventina, ok, 19 trofei, però mi sembra veramente questa affermazione quasi da ultra del Napoli, da ultra dell'Inter, da ultra di una squadra che vuole la Juventus scomparire, cioè secondo me bisogna stare attenti ad emettere queste sentenze. Poi giusto in base a cosa? Cioè in Italia esiste la presunzione di innocenza fino a prova contraria.
Appunto, e poi mi viene da dire, come dici tu, quindi, cioè stiamo facendo la stessa partita che fanno gli altri, se partiamo da questo principio. Ricordo, certo. La sentenza sarà solo in mano esclusivamente della magistratura, ricordiamolo. Siamo arrivati al primo break, io vi ricordo, tra pochissimo, Italo Cucci insieme a noi. Non ci abbandonate perché oggi gli argomenti sono tantissimi.
Fuori di Juve.
(340) 54 25 324, fateci sapere la vostra idea. Siete d'accordo, siete pro, siete contro un eventuale ritorno di Giuseppe Marotta in società? Come la state vivendo? Oppure siete stufi magari della solita minestra riscaldata, perché è già tornato Allegri, si sta facendo anche il nome di Antonio Conte? Volete aria di cambiamento? Oppure invece, purché siano bravi, vanno bene un po' tutti?
Quindi... Paolo Paganini, Alfredo, ti leggo un tweet di Paolo Paganini, che insomma non scrive quasi mai a caso. Tu sai che tra le tante voci di questi giorni ipotizza anche la possibile vendita della Juventus, la volontà di Elkan. In realtà, da quello che mi risulta, lui starebbe pensando, ma non a breve termine, all'ingresso di un socio di minoranza. Però lui, Paolo Paganini di Rai Sport, scrive: a Torino si starebbe valutando la possibilità di cessione della Juventus, attenzione, a un fondo americano che comunque fa parte già della galassia del gruppo. Per il momento però, dice lui, è solo un'ipotesi in attesa della conclusione dell'inchiesta. Questo è chiaro.
Quindi insomma, torniamo sempre sullo stesso argomento. Se ne sentono tante di voci, però alla fine bisogna fare informazione e soprattutto bisogna ricordare che la Juventus non è in vendita, perché molti dicono la Juventus si svende, la Juventus non si sa di che morte morirà, ma la Juve, ragazzi, non morirà mai e anzi sono convintissimo, si rialzerà ancora più forte di prima. Saluto e do il benvenuto al direttore Italo Cucci. Grazie direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, eccomi qua.
Subito una domanda per rompere il ghiaccio: alla fine, diciamo così, di questo processo mediatico e alla fine e soprattutto con questa inchiesta Prisma in corso, che idea ti sei fatto tu della Juventus, del CDA dimissionato? Sei deluso? Qual è il tuo stato d'animo? Come ti stai approcciando tu a questa inchiesta, diciamo?
Ma guarda, io mi sono acculturato nel tempo ricevendo nella mia rubrica di posta sul Corriere dello Sport lettere di juventini amareggiati e preoccupati. La cosa, quando è arrivata, non mi ha stupito e ho ritenuto che si potesse fare meglio prima, senza dover fare terrorismo mediatico, perché un comunicato che arriva tarda sera con quelle parole, con quel diciamo dimissionato consiglio di amministrazione, non ha certo fatto bene alla Juve e a chi la ama. Tuttavia avevo visto diverse cose, sapevo di diverse cose che avrebbero portato prima o poi a uno scontro. Ritenevo che ci fosse la possibilità di fare meglio le cose, ma evidentemente si viveva in un clima di errori e un errore è stato compiuto anche questa volta. Poi gli esiti, io mi sono ridotto a pensare che c'è un problema con la Consob in borsa per questa accusa, ancora non provata, ma l'accusa esiste, di falso in bilancio. Il resto, ho citato un detto di Mao, colpirne uno per educarne 100. Ogni tanto si fanno delle cose e si dice vabbè, cominciamo dal più forte così gli altri se la fanno sotto e si danno una regolata.
Questo intanto buon pomeriggio Italo, direttore, ben ritrovato. Questo anche in relazione alle parole dette prima da Gravina e poi da Bodi sulla pulizia da fare nel calcio italiano? Quest'ultima frase tua che hai ripreso da Mao?
Ma guarda, io l'altro giorno ero per una combinazione della mia attività insieme a Urbano Cairo, che alla domanda che gli è stata fatta e cosa farà la Juventus ha correttamente detto aspettiamo lo svolgimento dei fatti. Per certe cose, come riguarda quelle cose lì che ormai mi stanno sullo stomaco, evidentemente se ha fatto qualcosa l'ha fatto con qualcun altro, per cui non so come andrà avanti. E io credo che in federazione sappiano bene che le plusvalenze non sono un'invenzione notturna della Juventus, ecco tutto lì.
Direttore, alla luce anche di quella che poi sarà la Juventus che verrà, no? Dal 18 gennaio in poi, si aspetta l'ingresso in società di un uomo di spessore anche dal punto di vista sportivo, e penso soprattutto ad Alessandro Del Piero, oppure si proseguirà su questa linea di governo tecnico, tra virgolette?
Ma diciamo che il governo tecnico evidentemente è stato già rappresentato, John Elkann, che ha già deciso, i due grandi, chiamiamoli commercialisti, che sono a sua disposizione con delle capacità particolari. L'immagine dello sportivo, l'ho rammentata l'altro giorno pubblicando sul Corriere dello Sport la prefazione che Alex Del Piero ha fatto al mio libro sui 100 anni della Juventus di Agnelli, e evidentemente è voluto da tutti. Ma in questo momento non è che serva moltissimo avere la figura carismatica, ma serve avere chi possa dirimere bene le questioni legali, le questioni economiche, le questioni finanziarie, mentre, come voi sapete, John Elkann ha designato Allegri come continuatore assoluto della parte calcistica.
Sì, non c'è dubbio, infatti ha più una sorta di manager, lo chiamano all'inglese, ma sicuramente ha più responsabilità di prima. Per tornare un po' al problema inchiesta Prisma e dintorni, diciamo così, ci sono diverse correnti di pensiero, no? Qualcuno dice che i problemi sono nati con l'addio di Marotta, qualcuno dice con l'acquisto di Ronaldo, altri invece sostengono che è una sorta di sintesi in relazione alla guerra, tra virgolette, ovviamente, tra Elkann e Agnelli. Su quale posizione sei tu, direttore?
Ma io ho fatto un pezzo ricordando che nella famiglia Agnelli ogni tanto c'è la resa dei conti. Ho ricordato che quando il mitico avvocato si sbilanciò un po' troppo con l'acquisto di Vialli e fu una botta economica di un certo rilievo, l'IFI, vale a dire la cassa di famiglia, incaricò Umberto di rilevare la posizione di Gianni, e non tutti ricordano, per me fu abbastanza scioccante, ma per chi è abituato a certe situazioni, le grandi famiglie ogni tanto hanno questa abitudine di risolvere con conti interni le situazioni più grandi. Così il cugino John ha fatto con Andrea, e mi sembra che questo vada rappresentato. Se volete aggiungo anche in dettaglio che nel frattempo la mamma di John è in guerra legale con i figli, esatto, per l'eredità di Gianni, per cui non mi stupisco se nelle grandi famiglie si verificano queste cose. Ho la sensazione, sentivo poco fa che voi esprimete giustamente un atto di fede, ma ho la sensazione che chi ha venduto la Fiat possa vendere anche la Juventus.
Ah, bene, hai anticipato una delle nostre domande, quindi le voci che circolano sono plausibili rispetto a una vendita della Juve?
Ma io credo che in questo momento stiamo assistendo a una, come dire, non è la guerra dei Roses perché è un po' più tranquilla, però stiamo assistendo a una vicenda della quale la parte sportiva sembra che non interessi nessuno. Lassù, voi sì, i milioni di tifosi sì, ma non si parla di sport, si parla di ben altro. E tutto questo, secondo me, prelude all'idea, ma qualche anno fa qualcuno di voi avrebbe mai pensato che un giorno la famiglia Agnelli avrebbe venduto la Fiat?
Sì, effettivamente gli spunti sono tanti e poi sarà anche difficile cercare di capire dove si arriverà, no, alla fine di tutta questa questione. Io invece le volevo chiedere come si approccia rispetto al processo mediatico che sta prendendo piede, alla disinformazione, alla malafede, e soprattutto ci sono dei giornalisti anche di fama nazionale che dovrebbero, no, esprimere un'idea e soprattutto dare un'informazione che sia univoca e veritiera, invece questo spesso non accade. Lei che idea si è fatto di tutto questo? Perché sembra che la verità in tasca alla fine ce l'abbiano tutta loro.
Ma guarda, io ti dico una cosa molto pratica. Anche in questi giorni che ho dato alle stampe questo libro juventino, molti mi accusano di essere juventino. Parliamo di accuse perché siamo discorsi tifosi.
Certo.
E io faccio sempre presente che non lo sono, ma ho una speciale reverenza nei confronti della Juventus, perché nei 10 anni di Boniperti e Trapattoni io dirigevo il Guerin Sportivo, che grazie alla Juventus ha venduto milioni di copie. Allora ti porto allo stato presente della stampa, non solo sportiva, che riesce a vendere più copie parlando della Juve piuttosto che del Mondiale. C'è poi chi vuole aggiungere, non dico il pepe, che il pepe ci sta bene, ma anche proprio il veleno a certe considerazioni. Perché? Perché io ripeto, da una vita, ero giovane quando una volta, parlando della signora, ho detto l'odio amata, perché la società più amata e più odiata d'Italia. Questo fa sì che in questi giorni si possa aprire il giornale più con le imprese della Juve che di quelle del Marocco.
Hai parlato del tuo libro, ovviamente citiamolo, è sui 100 anni degli Agnelli alla Juventus, no? C'è il centenario, il prossimo anno.
È un libro del grande Salvatore Giglio, con 350 sì, fotografie bellissime, alle quali ho aggiunto la mia parte anche di realizzazione, come ho fatto già con altri libri, con le immagini di Salvatore. Evidentemente funzioniamo in questo rapporto che dura dal 1975, pensa un po'.
L'ultimissima, hai detto a proposito giorni fa, no? Andrea non era interessato ad un saluto, immagino, no? Che forse immaginava, diciamo così, un centenario diverso, Andrea, no?
No, ho capito che c'era qualcosa che non funzionava. Mm. Perché ha un libro che è sicuramente un libro juventino, non è un libro di libera critica, è la storia di una famiglia. Io non è che posso andare a dire questo o quest'altro. Le immagini, le prime foto di Edoardo ragazzo con la sua prima Juventus, tutto. Quando dall'ufficio comunicazione Juventus mi è stato detto che la famiglia non era interessata, ho detto boh, probabilmente c'è qualcosa che bolle in pentola. Hai sentito il bollore, si è espresso in termini molto semplici e molto rapidamente.
Io
comunque ti senti ancora?
Sì.
Male che vada, e mi auguro di no, il libro rimane la storia compiuta della famiglia Agnelli. Se poi da gennaio in avanti qualcuno vuole cambiare quella vita, semmai mi commissionerà la seconda edizione.
L'ultimissima domanda, però in ambito sportivo, poi prometto che la liberiamo. Oggi è uscita, no, diciamo, questa indiscrezione, no, di un probabile ritorno di Marotta nelle vesti dirigenziali. Lei è favorevole a questi cavalli di ritorno come Massimiliano Allegri, come si parlava anche di Conte, oppure lei vota per una ventata di aria fresca?
Ma guarda, io sono sicuro fra quelli che ha sempre considerato l'uscita di Marotta dalla Juventus una iattura. Stava lavorando benissimo. Credo che non c'entri niente Ronaldo, ma altre cose, perché la Juve, da quando è sparito Boniperti, non ha più voluto qualcuno che potesse diventare più importante di uno della famiglia. E Marotta stava diventando importante, come era successo già qualche anno prima con qualcun altro. Ma a parte quello, il ritorno di Marotta mi sento di escluderlo. E seconda cosa, mi infastidisce l'idea che i guai della Juve derivino da Ronaldo, perché le ultime imprese sportive le ha firmate lui, nessun altro.
Su questo, insomma, siamo tutti quanti d'accordo rispetto all'importanza che ha avuto Marotta all'interno della Juve, come l'ha avuta anche Del Piero in passato. Direttore, la ringrazio tantissimo per la disponibilità, speriamo di poterci risentire al più presto. Grazie mille.
Grazie Italo.
Direttore, e buon divertimento se possibile. Ciao.
Speriamo, grazie, buon pomeriggio.
Oh, ha dato due o tre belle, no? Per esempio, secondo lui potrebbe esserci l'ipotesi di vendita, per esempio, questa è una cosa sulla quale riflettere.
Sì, anche perché comunque ha detto delle cose secondo me sacrosante, cioè l'importanza di essere alla Juventus e l'importanza poi che si assume con il passare del tempo, soprattutto se tu capisci cosa vuol dire poi stare all'interno di questa squadra e all'interno della dirigenza bianconera. Io credo che Marotta abbia svolto il suo mandato, se così possiamo definirlo, in maniera esemplare. Forse non è stato un caso, no, che oggi tutti i giornali che facevano riferimento a questo suo eventuale ritorno inneggiavano poi ad una gestione della Juventus virtuosa, e forse una gestione virtuosa è quella che è un po' mancata negli ultimi due anni, no, Quinti?
Sì, negli ultimi due, forse anche più di due, sì, però ricordo la partenza di Marotta, ma non solo e non tanto per aver perso Marotta, per non averlo sostituito, e poi aggiungo che forse la Superlega ha un po' distratto, usiamo questo termine, dai, Andrea Agnelli dalla società stessa, e probabilmente qualche delega è stata sbagliata, l'ha data alla persona sbagliata, questo sì, sicuramente, anche alcune cose che sono accadute, che prima non erano, cioè sono accadute alcune cose che invece prima erano la forza della Juventus. Per esempio, prima non usciva nulla, adesso mi viene in mente la comunicazione, no? Non usciva nulla dagli spogliatoi, addirittura la Juventus se negava anche delle cose quasi evidenti. Ricordo per esempio una lite Pippo Inzaghi Alessandro Del Piero, no? Dice, ma come? No, invece si sapeva benissimo che due non si sopportavano in una fase in cui giocavano nella Juventus, ma così come tante altre cose. Ecco perché a un certo punto, a mio avviso, c'è stato una sorta di vuoto di potere dal punto di vista societario.
Che poi si è anche, diciamo così, riflesso nella comunicazione di basso livello, come tu hai giustamente citato poco fa. Effettivamente, fino a 6-7 anni fa, no? Senza andare troppo indietro nel tempo, quello che succedeva, le dinamiche negli spogliatoi bianconeri, ma anche, diciamo, eventuali attriti, rimanevano in casa, no? Rimanevano tra le mura amiche. Invece da qualche anno, no, a questa parte, anche lo spiffero più sibillino viene fuori, e poi, come ci ha detto anche il direttore, sappiamo bene che quando lo spiffero arriva dalla porta della Juventus, tutti quanti si sentono in dovere di fare titoli e proclami. Gabriele da Roma, il problema è chiaro e lo sapevate anche voi, da sempre vogliono colpire la famiglia Agnelli Elkan, la Juve è solo il tramite, quindi se possibile per legge cambiare campionato o vendere la società, all'infuori di questi casi non cambierà mai nulla, saremmo sempre bersaglio di tutti. Addirittura sono in tanti adesso che incalzano con questo desiderio di iscrivere la Juventus ad un altro campionato. Subito Marotta ci vuole uno del suo calibro, ma gente nuova mai? Sempre minestrine riscaldate, quindi Marco non era così favorevole a Marotta perché si dice contrario alle minestre riscaldate. Buon pomeriggio ragazzi belli, per caso c'è qualche buona notizia in casa Juventus? Se leggiamo i giornali è una catastrofe, meglio ascoltare Radio Bianconera, e sei sicura che non sbagli Terry? Un abbraccio a te. Poi sempre Silvio che ci chiede delle parole di Grassani, che abbiamo già insomma abbondantemente citato. Dai, sì, sì.
Ha esagerato Grassani dicendo che la Juventus subito rischia la Serie B, eccetera, eccetera, peggio di Calciopoli. Non c'entra nulla con Calciopoli questa vicenda qui, anche per la tipologia di eventuali reati commessi.
Sì, ha una rilevanza completamente diversa, come, come abbiamo già detto più volte. Salve Radio Bianconera, ma non avete sentito cosa ha detto Moggi? Come nel 2006 tutti i media, compresi i giornalacci di oggi, hanno creato il sentimento popolare. Così stanno
Stiamo dicendo da un po', eh? Non l'abbiamo sentito.
Esatto, altro che vendita di giornali, la loro mira principale è quella di distruggere la Juve, e ti assicuro non ci riusciranno, che se ciò avvenisse per loro sarebbe come aver fatto bingo, boom. Spero di essere stato chiaro. Io quei giornalacci o quelle TV le ho schifate da più di 25 anni, prenderne atto anche voi, anziché insomma, si dice contrario ad alcune scelte tecniche, ma noi invitiamo sempre persone che ci aiutano nello scambio di idee, caro Luigi. Ciao ragazzi, dove possiamo vedere la partita della Juventus Next Gen delle 19? Grazie Mirko su Sport Italia. Ciao Quintiliano, ciao Alfredo, Giovanni da Filadelfia. Ma c'è solo Marotta, sempre ritorni, ci sono altri, anche Marotta ha fatto le sue cavolate in passato. Quinti, ma sta dividendo anche Marotta, come vedi, su questo argomento.
Ma il popolo juventino è così, però noi non stiamo dicendo che vogliamo Marotta, stiamo solo dicendo che in base a un'indiscrezione, a un articolo della Repubblica, che proprio non è proprio l'ultimo dei quotidiani, sembra che ci sia l'ipotesi del ritorno di Marotta. Vi stiamo chiedendo cosa ne pensate. Ho anche aggiunto io... ho anche detto non esiste solo Marotta, però secondo me andava sostituito come ruolo, Alfredo, capisci? Come ruolo andava sostituito e non è stato fatto, è stato promosso Paratici. Abbiamo visto i risultati di questa promozione.
Infatti, promozione cioè Paratici si è trovato poi sostanzialmente costretto a ricoprire la doppia veste, che poi gli è stata forse troppo larga, se vogliamo, perché effettivamente è finito per naufragare totalmente, stando a quello che ci sta, diciamo, arrivando in questi giorni. Dopo il caso Carta Ronaldo, ora caso acquisto Iattaren, di male in peggio, come si è operato male da verificare, ma si è operato da dilettanti. Ciao Raffaele da Bergamo. Ma Raffaele, però anche qui in questo caso ancora dobbiamo aspettare, no, che poi la procura e comunque chi di dovere, la magistratura, ci dia, no? ci dia delle spiegazioni rispetto a quello che sta accadendo. Salve ragazzi, Giuseppe da Valdemoro, vi voglio ringraziare per tutto. Per fortuna, grazie alla vostra professionalità, tutto questo attacco mediatico si sopporta più tranquillamente. Un abbraccio, ciao Giuseppe, un abbraccio a te, grazie. Fede, mandiamo qualche audio, dai.
E solo bersagliati. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao.
Ciao ragazzi, Gabriele da Roma. Allora io faccio la dicolante, quindi nel mio piccolo vi posso rispondere. Sapete che in realtà i giornali sono venduti molto 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 di meno? Ora io non so se è per questa faccenda o per altro, perché è fermo il campionato, adesso non lo so. Però vi posso dire che soprattutto i giornali sportivi, ma anche gli altri, c'è stato un bel calo, ma abbastanza, anche molto marcato. Poi una cosa volevo dirvi, vi ho già mandato anche un messaggio. Secondo me è tutto improntato sulla questione Agnelli. Ragazzi, da sempre vogliono colpire la famiglia Agnelli. La Juve ne uscirà o cambiando campionato, se è possibile farlo, io questo non lo so, o cedere la proprietà. Finché noi saremo sotto la famiglia Agnelli, saremo sempre e solo bersagliati. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao.
Ciao Alfredo, ciao Quinti, Giacomo Tech in Caicos. La mia riflessione di oggi, comunque ragazzi, che ora capiamo perché il presidente Agnelli ha dedicato così tanto tempo per la realizzazione della Super League. A chi fra cui anch'io diceva che perdeva troppo tempo in questo ambito qua, era perché voleva salvare la Juventus, ragazzi, da dei conti che insomma sono, da come sta venendo fuori adesso, sono messi veramente male, no? E quindi per questo è che lui si è dedicato tutto questo tempo e si è esposto in prima persona per la Super League. Comunque ragazzi, speriamo che il tempo faccia giustizia nei nostri confronti, perché attualmente è veramente, ragazzi, un disastro a livello social nei confronti di noi tifosi juventini. Comunque, fino alla fine, forza Juve ragazzi.
Grazie.
Ciao Quintiliano, guarda, non sono d'accordo con te sull'analisi che stai facendo su Marotta, non credo che Elkham richiami Marotta, perché al contrario di quello che parecchi dicono, ma altrettanti dicono il contrario, il rapporto tra i due cugini non è che sia degradato, anzi è molto legato, c'è anche da ricordarsi che Agnelli fa parte della Exor, quindi un torto così grosso a Andrea, il cugino, secondo me non glielo farebbe mai, perciò non credo in un ritorno di Marotta, che poi sempre sto benedetto Marotta, voglio dire, non esiste solo Marotta al mondo. Un saluto a tutti, forza Juve, ciao, sono Maurizio.
Ciao Maurizio, però non ho capito quale sia la mia analisi, sulla quale non sei d'accordo su Marotta. Io non stiamo cercando solo di capire se voi siate o meno d'accordo sull'ipotetico ritorno di Marotta, punto.
Sì, lui diceva anche sul fatto poi del rapporto tra Elkan e Agnelli, che secondo lui in realtà non è
Però lui ha
degenerato.
detto di Marotta, non è
Sì,
d'accordo
sì.
sull'analisi, non ho capito quale, non ho fatto nessuna analisi se non il rapporto invece incrinato tra Marotta ed Agnelli, ma anche tra Agnelli ed Elkan, non è che sia proprio un rapporto idilliaco da tempo, ma per altre questioni, non necessariamente legate alla Juventus.
Ciao Quintiliano Alfredo, sono santo, ormai fate una ragione, hanno già deciso. Hanno già deciso, queste intercettazioni che escono puntualmente non fanno altro che condizionare i giudici che dovranno decidere, che sono degli uomini e vedono che siamo a 2 mesi sui giornali. Hanno già deciso, come 16 anni fa. Hanno già deciso, questa volta ci vogliono cancellare. Ciao a tutti.
No, santo, non essere così disfattista. Forse qualcuno lo gradirebbe, no? La gradirebbe la cancellazione della Juventus, però insomma, calma, eh.
Anche perché sarebbe preoccupante se un giudice emanasse una sentenza sulla base di quello che legge sui giornali.
Vabbè,
Cioè, diciamo che sarebbe
certo.
abbastanza critica la situazione. Ci fermiamo solo per un attimo, perché tra pochissimo Zebre e Leonetti con il nostro Franco Leonetti.
Fuori di Juve.
Io vi ricordo che nel frattempo l'inchiesta va avanti, però c'è una squadra che prova, tentano di ritrovarsi in campo. Le notizie buone, le notizie confortevoli in questi giorni arrivano proprio dalla Continassa e dai campi d'allenamento, perché, caro Quinti, Pogba potrebbe rientrare addirittura per la partita con il Napoli. Avremmo bisogno del miglior Pogba, no? Per poter quantomeno provare ad inseguire questo sogno che sul campo comunque resta e non ci toglierà nessuno.
Beh, sì, lui io l'ho definito il nuovo acquisto, il vero acquisto del mercato invernale. Potrebbe essere lui in primis, ma anche Chiesa ci metterei, ma lui non l'abbiamo mai visto in campo se non in quelle amichevole negli Stati Uniti, salvo poi avere avuto i problemi al ginocchio. Sappiamo tutta la storia. Sì, la Pimenta, il suo agente, ha detto ieri, ha detto è pronto mentalmente. Io speravo anche in qualche gara prima, però insomma è difficile, quantomeno a disposizione, ecco, per respirare un po' quello che è l'ambiente della partita, l'atmosfera della partita, il Prato Verde, eccetera. Forse per il Napoli, visto che è un incontro importante, no? Potrebbe veramente cominciare a riassaporare anche il pallone, se vogliamo, dai.
Che credo sia poi quella, no? Diciamo così, la sfida decisiva, il crocevia fondamentale per il quale Pogba si sta allenando, perché la Juve, giustamente contro Cremonese, Udinese, se possibile, cerca di aspettarlo. Poi però arriverà una tappa decisiva, oltremodo, ma non solo per le ambizioni scudetto, perché comunque la Juventus, ricordiamo, resta in piena corsa per la Champions League. Al terzo posto si deve guardare sicuramente le spalle, ma può sognare guardando avanti. A proposito di sogni, a proposito anche di prospettive future e di mercato, Zebre e Leonetti, saluto e do il benvenuto a Franco Leonetti. Ciao Franco, buon pomeriggio.
Ciao
Ciao
Franco.
Alfredo, buongiorno a te, buongiorno a Quintiliano, un saluto a tutti i nostri amici di Radio Bianconera. Anche io voglio la faccia fucsia come ha Quint in questo momento. La voglio anche io, eh? La voglio anche io. Quindi
Non
fate
so
qualche
perché si.
magheggio dalla regia, ma mettetemi questo colore bellissimo.
Proveremo a sabotare
un po'. È la rabbia questa, Franco, è la rabbia da intercettazione, diciamo così.
Rosso di rabbia, caro Franco, no, volevo chiederti, visto che comunque ci stiamo avvicinando in maniera sibillina al calciomercato invernale, insomma, se prima, no, c'erano già dei margini di manovra piuttosto ristretti, no, sul fronte delle entrate, adesso cambiano le prospettive di mercato, se cambiano, e mi viene da dire, cosa ci si potrà attendere dalla Juve da questo mercato di gennaio?
Guarda, io ieri ho dato una notizia anche su bianconeranews.it perché ho ricevuto dei ragguagli. Allora, parliamoci chiaramente. La Juventus a gennaio, se ci saranno le opportunità giuste, va su un esterno di destra. Però bisognerà vedere se ci saranno delle uscite. Attenzione alla situazione di McKennie sul mercato inglese, perché potrebbe esserci qualche sorpresa. Se la Juventus dovesse cedere, poi capiremo con quale formula, eventualmente McKennie, si apre la prospettiva proprio sull'out destro. Io ho parlato nelle scorse settimane di sondaggi per quanto riguardava Mele dell'Atalanta, Karsdorp e Odriozola. Ecco, questi tre profili li possiamo accantonare, almeno dalle notizie che ho io, mentre i tre profili su cui la Juve si sta muovendo, è interessata e osserva attentamente, sono Berezinski della Sampdoria, che non scalda, devo dire la verità, però potrebbe essere un'opportunità magari in prestito. E poi attenzione a due giovani, Berezinski ha 30 anni, lo conosciamo, non è sicuramente un campione, ma magari può andare a tappare la falla o comunque essere l'alternativa di Cuadrado. Gli altri due nomi secondo me sono molto molto interessanti. Parlo di Holm dello Spezia, sì. 22 anni, svedese, giocatore che ha gamba, che in questa prima parte di stagione ha mostrato delle cose molto interessanti. E poi il terzo nome è Fresneda, che insomma è questo terzino destro, 18enne, quindi giovanissimo del Valladolid, su cui la Juve ha messo gli occhi addosso. Quindi da quello che mi è stato detto dalle mie fonti e delle quali mi fido ciecamente, i tre prospetti osservati e su cui la Juve potrebbe andare ad agire sono proprio questi.
Quindi già per gennaio si potrebbe muovere qualcosa in tal senso. Sicuramente dal punto di vista delle rotazioni manca qualcosina alla Juve. Mi riferisco soprattutto al ruolo di esterno destro, caro Quinti, perché tu più volte lo hai detto, no? Che Cuadrado lo abbiamo visto in apnea. Abbiamo visto un Cuadrado molto in difficoltà, soprattutto nella prima fase, poi nella crescita generale di squadra qualche segnale di ripresa l'ha dato anche lui. Però secondo te qual è la posizione di campo in cui la Juventus dovrebbe intervenire?
I terzini, come stava dicendo anche Franco, e forse un centrale. Bisognerà capire adesso Bonucci come rientra, no Franco? Perché è tornato prima, insomma non sta dando buoni segnali sotto il profilo, diciamo così, tecnico, tant'è che sostanzialmente ha perso il posto da titolare, questo bisogna dirlo. Però i terzini, forse nell'imminenza i due terzini, sia destro che sinistro, per quanto mi riguarda. Poi se parte McKennie, li abbiamo i centrocampisti, no Franco? Abbiamo i nostri giovani, perché sì. Io credo che no, se dovesse uscire McKennie, la Juventus non credo prenda un altro centrocampista. Lavori per quanto riguarda i terzini o no?
Sì, ma io direi l'out destro. Per l'out sinistro le decisioni verranno rimandate a giugno, ci sarà la situazione di Pellegrini da analizzare, anche se devo dire Pellegrini è stato ritenuto non all'altezza della Juve già in estate. Rientrerà poi insomma dal Bologna un giocatore interessante, perché insomma sta facendo bene Cambiaso a Bologna, o comunque discretamente. È un giocatore che ha gamba, è un giocatore che al Genoa aveva impressionato, poi purtroppo nella scorsa stagione ha avuto questi problemi al ginocchio. Quindi e poi ovviamente in estate servirà prendere un vero titolare sulla sinistra. Però se devi andare a fare un aggiustamento in corsa, magari con finanze risicate, eventualmente con la partenza di McKennie, l'out destro è il focus principale del mercato di gennaio della Juve e ripeto, i nomi sono Berezinski, uomo d'esperienza, Holm e Fresneda, che è un giocatore che ha impressionato. Ma lo stesso Holm, devo dire, ha impressionato sia Allegri che insomma la dirigenza, mettiamola così, che Rubini, perché ad oggi la dirigenza in sede sportiva fa capo ovviamente ad Allegri che a Rubini.
Tra l'altro,
esatto, scusami, vai, vai. 340-5425-324, ovviamente potete fare domande a Franco. Per esempio, Alfredo, più di qualcuno dopo l'intervento di Italo Cucci ci chiede se veramente Erkan sta pensando a cedere alla Juventus.
A me questa eventualità ad oggi non risulta. Non risulta nell'anno del centenario, la Juventus è sempre stato un asset per la cassaforte di famiglia, però vedremo quali saranno gli sviluppi. Oggi secondo me uscire con titoli, la Juve potrebbe essere messa in vendita. Mi risulta che alla Juventus in questo momento abbiano altre priorità, cioè difendersi in maniera dura, strenua contro gli attacchi che stanno arrivando ovviamente dalla procura, e capiremo poi perché il 2023 si aprirà con la decisione del GUP. Solo il GUP può dire se si andrà a processo, come lo dico chiaramente, molto molto probabile, oppure con un colpo di scena decidesse di archiviare tutto. Quindi in questo momento le forze di Elkan, del nuovo presidente Ferrero, di Scanavino che sarà il direttore generale, ma in generale del mondo Juve, è quello di difendersi da questo tipo di attacco, di questo tipo di scacco.
Restando sul fronte societario, leggo qualche messaggio. Ragazzi, ma magari tornasse Marotta, al quale però bisogna affiancare un bravo coordinatore degli scout. Franco, questa è la domanda che abbiamo fatto oggi ai nostri ascoltatori, che si stanno, devo dire, scatenando, però anche l'argomento Marotta è piuttosto divisivo. Ora ti chiedo, tu come ti poni rispetto a questa vicenda? Un dirigente come Marotta, dal 18 gennaio in poi, chiaramente si parlerebbe dalla sessione estiva in poi soprattutto, ma saresti favorevole ad un ritorno di Marotta, o secondo te invece serve una ventata d'aria fresca?
Faccio una piccola premessa: il nuovo governo, la nuova governance Juve sarà anche nel CDA una governance tecnica per fronteggiare quella che è la crisi momentanea. Questo è molto importante specificarlo. Gli ingressi anche degli ex campioni, si è fatto il nome di Del Piero, io vado più su Chiellini, ma non per preferenze, per oggettività e soprattutto competenze. Per arrivare a Marotta io dico che quando un direttore generale importante come Marotta viene scaricato dalla Juve, è qui, perché questo è accaduto, ce lo ricordiamo bene, significa che insomma nell'ambiente si era rotto qualcosa, ma non solo con l'ex presidente Andrea Agnelli, probabilmente anche con la proprietà, perché guai a pensare che le scelte fatte in Juve siano solamente frutto di riflessioni e di brainstorming in seno alla società. È sempre fatto tutto in capo alla proprietà, e magari poi, se avremo tempo, faremo un piccolo discorso su Allegri, perché ci sono alcune situazioni da chiarificare. Anche qui una notizia
a proposito di Allegri, quindi ci riallacciamo all'assist che tu mi hai fatto. Quindi ti convince Allegri nelle vesti di allenatore, manager, insomma con più responsabilità sicuramente per quanto riguarda l'area sportiva, oppure sei un po' perplesso?
Beh, diciamo così, intanto gli è cambiato il mondo ad Allegri nel giro di un mese, no?
Sì.
Dal pre 6 vittorie consecutive ad oggi, addirittura non solo Allegri insomma ha vinto 6 partite consecutive, ha portato la squadra a 6 vittorie consecutive, ma addirittura con le dimissioni del CDA in toto, cioè gli è stata data, giustamente come dice Franco, maggiore responsabilità. Allora, Allegri era da criticare nel momento giusto, tipo per esempio dopo Monza, io l'avrei cambiato personalmente. Poi però bisogna essere oggettivi, bisogna guardare le cose. 6 vittorie consecutive, magari a me piacere meno, a te un po' di più, a Franco così così, però bisogna guardare i fatti. Ora, dico questo, storicamente Allegri nelle difficoltà, secondo me, e poi passo la palla a Franco perché ci deve dare questa notizia che ci ha annunciato, secondo me Allegri nelle difficoltà riesce, no, ad emergere, a uscire fuori, a prendere in mano queste situazioni. E credo, questo Franco poi mi conforterà, che il famoso contratto 7 più 2 per 4 anni, la genesi sia anche questa, secondo me, secondo me, poi non lo so, Franco, dici tu che ne pensi e anche dacci questa notizia su Allegri.
Guarda, io credo che Allegri sia la persona giusta per insomma cercare di chiudere la squadra in una bolla all'interno di quattro mura e pensare solo ai risultati sportivi, e questo servirà dal 4 di gennaio, io direi anche dal 17 dicembre con la prima amichevole con l'Arsenal. Perché? Perché in questo momento la squadra deve essere astratta da quello che è il pandemonio accaduto, quelle sono situazioni che recano l'impronta e soprattutto la responsabilità della società che dovrà difendersi. La squadra deve rimanere al di fuori da questo tipo di situazione, non sarà facile, ma Allegri ha l'esperienza, la capacità, la leadership per fare tutto ciò. La notizia, anzi, sono due, mettiamola così, e cerco di essere veloce. Chi nei giorni scorsi pensava che con l'addio di Agnelli Allegri fosse sul punto di salutare, io dico una cosa, è vero che Andrea Agnelli ha detto sì, prendiamo Allegri ed è una scelta sua, ma non crediate che questa scelta sia stata svincolata dal parere della proprietà, anzi, gli dico un'altra cosa. Allegri è molto legato a John Elkann ed è stato John Elkann, quando Agnelli ha proposto questa cosa, a dire assolutamente sì e lo ha voluto fortemente. Quindi l'imprinting è della proprietà, ecco perché oggi rimane ed è un caposaldo.
Franco,
seconda cosa.
Vai. No, figurati, vai, finisci.
Velocissimo. Quello che mi sento di dire, parlando con le mie fonti, mi riferivano a questo aspetto. È vero, si è parlato di super manager, ulteriori poteri, ma guardate che questo tipo di figura la incarnava già Allegri al 10 di agosto, Non è cambiato molto dal punto di vista propriamente decisionale. Quello che faceva Allegri ad agosto, speriamo lo faccia meglio sul campo, continuerà a farlo adesso. È chiaro che bisogna serrare le fila. Concludo, e la notizia è questa, che magari è prevedibile, però è meglio secondo me rimarcarla. Quando io ho chiesto alle mie fonti cosa succederà con Allegri a giugno, mi è stato detto, giustamente, dipenderà dai risultati sportivi, perché a prescindere dal rinnovamento della società e tutto il momento burrascoso, Allegri si siederà a fine annata di fronte a John Elkann, al presidente, alla dirigenza, e verrà analizzata la stagione Juve. Quindi Allegri ha una grossa responsabilità. Da gennaio in poi deve dimostrare di saper far crescere la Juve e di fare un'annata da Juve. Mi sembrava giusto stigmatizzare e sottolineare questo aspetto.
Quindi diciamo, Leonetti, due punti, Allegri sotto esame, ma la stima di Elkann. Possiamo sintetizzare così?
Tu sei un titolista perfetto, direi che hai centrato il tutto.
No, perché alcuni pensavano veramente che Allegri comunque sì andasse via. Invece io credo che questo rafforzamento della sua posizione, è chiaro che la contingenza no lo ha reso necessario, però io ricordo che quando lo scelse Agnelli sicuramente ha avuto il benestare dello stesso Elkann. Poi magari c'era qualche dirigente
non solo il benestare, qualcosa in più.
Un po' di più, diciamo così, qualcosina in più, sì. Forse era qualcun altro che proprio non voleva Allegri, ma sappiamo chi.
Io ingenuamente
e non ci sarà neanche più.
Esatto.
Appunto. Io ingenuamente credevo che ero uno di quelli che dubitavo del fatto che all'indomani, no, delle dimissioni di tutto il CDA Allegri potesse essere confermato sulla panchina della Juventus, ma non tanto nel breve termine. Pensavo che a fine mandato, a fine anno soprattutto, potesse essere messo in discussione a prescindere poi dai meriti sportivi. Invece Franco, tu confermi che alla fine sarà tutto strettamente connesso ai risultati che otterrà la Juventus, quindi non si aprirà un nuovo ciclo, o almeno non è scontato che si apra un nuovo ciclo con un cambio di guida tecnica.
Sai Alfredo, guai a pensarla in maniera diversa. È vero, l'azienda, la struttura societaria, la borsa che sta dando tanti problemi anche per quanto riguarda l'inchiesta Prisma, ma non dimentichiamoci mai che in primis la Juventus è una squadra di calcio e deve portare dei risultati. Quindi questo è il fattore fondamentale. Per quanto concerne l'allenatore, questo è un fattore che incide doppiamente. Quindi se la Juve farà una stagione da Juve, io ricordo che Allegri ha ancora 2 anni di contratto e al termine di quei due anni poi un giorno parleremo anche di un'altra cosa, perché a me risulta anche un'altra cosina in più. Però è giusto, è l'atteggiamento che è un club che insomma si chiama Juventus, se vuole continuare a vincere deve optare a fine anno, si faranno i calcoli, i più e i meno di una stagione, e capiremo cosa accadrà.
Aspetteremo la fine di questi due anni solo per scoprire, Franco, quella cosina che adesso non puoi rivelarci.
No, ma te la rivelerà presto. Quali due anni? Dobbiamo saperla al più presto.
un pochino prima.
340-54-25-324 per interagire con noi, per chiedere a Franco qualche dubbio, qualche perplessità o anche un nome che magari vi stuzzica e vi incuriosisce. Ciao Quintiliano, ciao Alfredo, io ho bloccato l'hashtag Gradiate la Juventus e i vari pseudogiornalisti, dato che non si può fare un altro modo per fermarli, ho usato questo metodo. Loro vivono solo per provocare noi juventini, perché i tifosi delle altre squadre non li calcolano. Iniziamo ad ignorarli, così scompariranno dalla faccia della terra. Viva Radio Bianconera, che sia nel bene o nel male, fa vera informazione. Rosa da Simbario, grazie Rosa. Basta con questi ritorni, Stefano da Firenze. Ragazzi, ma magari tornasse Marotta, al quale però bisogna affiancare un bravo coordinatore degli scout. Saluti. Ciao ragazzi, Bruno da Cuneo. Piazza Pulita, vorrei solo gente nuova e seria. Marotta stia dai cartonati. I problemi della Juventus sono iniziati con l'addio di Marotta, quindi se torna non mi dispiace. Ma prima bisogna usare il disinfettante, dice Rosa, perché effettivamente c'è questa macchia che aleggia sulla sua figura. Marotta va benissimo, meglio di Del Piero, ma ha sicuramente più capacità ed esperienza nel ruolo. Conte rimanga pure dov'è. Ciao Riccardo. Franco, volevo chiederti al volo, sei favorevole o contrario ad un eventuale ingresso di Alessandro Del Piero nelle vesti, chiaramente, di dirigente bianconero?
Per me?
Certo, sì.
Ah no, perché è andata via un attimo la comunicazione. Okay. Beh, Del Piero è un monumento, ragazzi, amato da tutti i tifosi, 19 anni di Juve, il capitano per eccellenza. Io però mi rifaccio alle parole dette da Elkan non più tardi di una settimana fa, cioè la nuova Juventus avrà bisogno di skills, di competenze, di persone che abbiano comunque un certo tipo di visione del calcio. E Del Piero, insomma, ha fatto trapelare alcune cose. Lui non accetterebbe un ruolo da ambasciatore o da vicepresidente, mettiamola così, non esecutivo. Quindi questa è una questione che secondo me va attentamente vagliata. Chiellini ha sicuramente, oltre ad essere juventinissimo, essere anche lui capitano, essere una vera bandiera di questa Juve, ha sicuramente più competenze manageriali. Non dimentichiamo che la sua esperienza negli Stati Uniti, sì, per giocare, ma per approfondire anche i suoi studi e studiare da manager. Credo che sarebbe molto bello un binomio Chiellini-Del Piero. Vedremo cosa succederà. È sicuro che nella sua nuova società da giugno, insomma, un monumento bianconero farà parte del nuovo organigramma.
E tra l'altro Chiellini e Del Piero sono i primi due nomi che mi sono venuti in mente proprio all'indomani del sisma Juve all'interno del suo CDA. Salve ragazzi, Giuseppe da Valdemoro, vi voglio ringraziare per tutto. Per fortuna, grazie alla vostra professionalità, tutto questo attacco mediatico si sopporta più tranquillamente. Un abbraccio a te, Giuseppe.
Questo è un grande complimento, perché diciamo la verità, Radio Bianconera sta facendo informazione, non controinformazione, sta facendo informazione, perché quando io accendo la TV, vedo certi programmi, leggo certi quotidiani, mi vengono tante reazioni che non sto qui a descrivere. C'è ancora gente che parla di retrocessione. Quando si fa informazione bisogna basarsi su leggi, regolamenti e appoggiarsi a esperti del genere. Io non ho mai sentito tanti esperti come negli ultimi 10 giorni, e continuerò, perché l'informazione deve essere corretta, non può essere fatta così a casaccio, a seconda della maglietta o della bandiera che si regge in mano.
Guarda Franco, stai ripetendo le mie stesse parole, lo sa Alfredo come la penso. Ho detto questo, stamane sono stato un'ora con un avvocato prima di scrivere un pezzo per Bianconera News, prima di venire in onda, perché noi non siamo tuttologi, siamo giornalisti, sì, parliamo di calcio, tattiche, però poi se si fa male un calciatore o un infortunio grave ci rivolgiamo a un esperto, a un medico, a un medico sportivo, eccetera. Se succede una cosa come questa, di natura giudiziaria, sono peraltro molto delicate, ovviamente dobbiamo rivolgerci a chi è esperto in materia, ma anche a due, tre fonti, magari le confronti, scusate poi il gioco di parole. Invece alcuni, Franco, scrivono, mettono titoli, secondo me alcuni per incompetenza, altri per malafede. Ma, dicevo prima ad Alfredo, io ho avuto, tramite una persona che conosco, la Procura Federale, mi ha detto... volevo farla intervenire, ma che sei matto, mi cacciano, mi ha detto se intervengo, ovviamente, mi ha detto, ma tu lo sai, no, come funziona con le intercettazioni, che la procura le veicola a chi vuole, come vuole, e di conseguenza adesso stanno uscendo tutte intercettazioni che sembra quasi che ci sia solo un'accusa, e la difesa non c'è, fermo restando che non dovrebbero uscire, speriamo che il ministro Nordio, come ha promesso, metta un freno a questa sorta di delegittimazione, perché così l'ha chiamata,
Siamo
senza contare un'altra cosa. Lo so che sei in pausa pubblicitaria.
Vai, vai, vai Franco, ci mancherebbe.
Senza contare un altro aspetto, ragazzi, molto molto importante, che bisogna contestualizzare le intercettazioni, perché io sto vedendo le stesse sensazioni, lo stesso mood, la stessa atmosfera preparata artatamente che c'era, per esempio, due situazioni diverse, ma che c'era nel periodo del caso Suarez. Cioè, venivano presi stralci, pubblicati, e non si sapeva. Poi ascolti le intercettazioni e magari quell'intercettazione viene vanificata perché era una battuta. Quindi in questo momento c'è solo accusa, aspettiamo la difesa della Juventus, perché non si può giocare sempre solo all'attacco, gli altri si devono anche difendere.
Diamo la linea a Federico, così Alfredo, se mi permetti, io non voglio Marotta, io voglio Franco Leonetti, sarebbe il top Rossella.
Troppo buona? No, assolutamente, farei dei disastri, cerco di fare nella maniera più onesta intellettualmente possibile il mio lavoro.
Fuori di Juve.
Rush finale di Fuori di Juve con Zebre Leonetti, vi ricordo 340-54-25-324 per interagire con Quintiliano e Franco, per chiedere a loro le vostre perplessità, le vostre curiosità di mercato. Inizio io con Franco, perché io anche mi occupo di mercato e oggi la rassegna, soprattutto estera, non è che mi ha fatto impazzire, perché si dice, e spero che tu mi possa venire in supporto, si dice che Vlahovic stia per diventare una grana alla Juventus e che l'Arsenal e il Chelsea si rifaranno sotto per acquistarlo subito. Ci puoi quantomeno rasserenare, oppure c'è da preoccuparsi?
No, dall'Inghilterra ci sperano, è ovvio, ci provano, però insomma... Pensiamo solo a, addirittura a meno di un anno fa, l'investimento che è stato fatto dalla Juventus. La Juve punta su Vlahovic e io non vedo pericoli di questo tipo. Poi nel calcio può succedere l'impossibile, ma non credo che l'impossibile succederà in seno all'idealità che la dirigenza ha su Vlahovic in questo momento. Poi Vlahovic deve fare molto meglio, perché l'abbiamo visto... nonostante pubalgie e tutto, insomma, è un ragazzo di 22 anni fortissimo, deve mentalizzarsi un pochino di più.
Diciamo che come hai giustamente ricordato, l'investimento ci fa pensare ad un giocatore che resterà ancora a lungo con i colori bianconeri cuciti sul petto. Buon pomeriggio ragazzi, dicono la Juventus è in vendita, è vero, grazie, l'abbiamo già detto prima, la Juventus non è in vendita ragazzi, non è che adesso ci svegliamo e... C'è la possibilità, no, che la Juve possa essere in un qualche modo rafforzata da un da un acquirente che possa iniettare liquidità ulteriore all'interno della Juve, però ragazzi
per una partnership però Alfredo,
esatto,
per una partnership.
Esatto. Non è adesso sembra quasi che la Juventus adesso sia sul libero mercato. Franco, una domanda per te. Ci chiedono se hai novità su Singo del Torino, Giuseppe Musolino, calabrese doc.
Singo è un profilo osservato, tra l'altro particolarmente in più, perché se non erro, Singo va a scadenza il 30 giugno 2023, quindi è sicuramente uno di quei giocatori che la Juve mi risulta avesse già osservato un paio di anni fa. Bisogna tenere i fari accesi su questo tipo di profilo, ma non per il mercato di gennaio.
Ciao ragazzi, ciao Franco, a me il comunicato della Juve su Deloitte e sui potenziali rischi ha fatto tremare, non vorrei esserlo, ma purtroppo sono pessimista, un abbraccio, sempre forza Juve, Gianluca. Io ho già risposto, intanto che la relazione finanziaria la fanno sempre, e ovviamente devi citare anche gli eventuali rischi, perché parlavamo del discorso UEFA che ho provato a spiegare. Cerca di tranquillizzare anche tu, Gianluca, chi altro adesso sta un po' tremando per queste questioni?
No, ma è così, tra l'altro quando si è quotato in borsa, e poi qui secondo me andrebbero attivate, mi risulta che la Juventus abbia attivato le riflessioni sull'opportunità di rimanere in borsa, perché poi gran parte di questo bailam comunque arriva dai rilievi Consob, poi ovviamente dallo sprofondo rosso. Quello che fa la Juve è un atto dovuto, deve informare ovviamente i propri azionisti dei rischi, ma se qualcuno ha buona memoria, tutto ciò accadde anche nel periodo di Suarez, quando la Juve sembrava sotto inchiesta, poi la Juve uscì pulita perché non andò nemmeno a processo, ma il comunicato Juventus Football Club S.P.A. riguardava questo aspetto, cioè avvisare gli azionisti che in base all'inchiesta e eventualmente a procedimenti processuali potevano esserci delle criticità e delle problematiche.
Ti chiedono, Marco Moretta, speranze su Josko Gardiol alla Juve?
Per gennaio credo di aver insomma già illustrato il tutto. Gardiol è sicuramente un giocatore che credo si contenderanno molti top club in estate. La Juventus in estate dovrà fare sicuramente un centrale difensivo di grande spessore, per come la penso io.
Anche perché il cartellino di Gvardiol potrebbe arrivare anche sopra i 50 milioni, non so, leggevo che comunque avrà molta richiesta soprattutto dalla Premier League. Ti chiedo invece, Franco, così per accodarmi al discorso centrale, ti piace Pavlovic, questo ragazzo che abbiamo visto comunque anche al Mondiale? Si è distinto perché sostanzialmente quando è uscito per infortunio contro la Svizzera la squadra è crollata vistosamente, no? Ti convince questo profilo?
È un giocatore molto interessante, Alfredo, un giocatore che ha nervo, grinta, voglia, fame, 21 anni, è un giocatore secondo me ancora da sgrezzare, però l'abbiamo visto anche in zona avanzata, sa attaccare, sa offendere in maniera importante. È un altro profilo osservato. Per quanto concerne i prezzi, tu parlavi di 50 milioni per Gvardiol, io ricordo che dopo una partita e mezza ai mondiali ci sono giocatori che hanno già aumentato in maniera esponenziale il proprio valore. Un esempio, il difensore polacco Kivior, che in Italia non dico che stia passando sotto silenzio, è un giocatore interessante da osservare, però addirittura ho sentito valutazioni intorno ai 30 milioni, ormai il mercato è diventato così, no? Schizofrenico, due partite buone e ci sono valori che si decuplicano improvvisamente, quindi con molta calma.
Invece, abbiamo parlato di Pogba all'inizio, adesso Sky Sport dice l'idea di avere Pogba per metà gennaio, possiamo dire per il Napoli, Franco?
Ma guarda, io anche lì insomma ho preso un pochino di informazioni, Pogba è alla Continassa, mi risulta che dovrebbe fare probabilmente due settimane di differenziato. Due settimane significa arrivare subito dopo la prima amichevole con l'Arsenal. Credo che poi gradualmente possa entrare a disposizione di Allegri, e quindi io sarei già molto contento se riuscisse a fare magari un piccolo spezzone a Cremona piuttosto che contro l'Udinese. Entrare poi con il Napoli secondo me è una soluzione non praticabile, visto che è fermo dai primi di agosto.
Tornando invece sul mercato, caro Franco, Marco da Sestri Levante ci scrive: un saluto e una domanda, la pista Doku del Rennes è percorribile oppure non è stato neanche sondato?
Ad oggi io non ho informazioni su questa pista, poi magari si scalda, è importante per l'estate, però devo essere sincero, ad oggi non ho rivelazioni in merito.
Quindi abbiamo anche
saluto l'amico, ovviamente.
Abbiamo anche qualche ascoltatore polemico, caro Quinti, perché ci dice Fabrizio da Napoli che il Brasile ha recuperato Danilo in una settimana. Se stava da noi, invece, dicevano che le condizioni saranno monitorate neanche settimana per settimana, mese per mese.
E questo, insomma, mi aggancio. Bravo, hai fatto bene a leggere questo, perché volevo chiedere a Franco, noi ricordiamo tutti che addirittura Nedved, c'era ancora Nedved, e disse durante la pausa, all'ennesima domanda sugli infortuni, disse provvederemo, perché in effetti sono numericamente troppi gli infortuni. Che ti risulta, Franco? È stato fatto qualcosa al di là della promozione, anzi della doppia promozione, no, del nuovo, diciamo, uomo delle
performance?
Esatto, però è stato fatto qualche ricerca, qualche indagine per capire se si possano scongiurare o meno tutti questi infortuni alla ripresa del campionato?
Guarda, mi risulta che, insomma, l'argomento è sotto il cono d'osservazione, e guai se non fosse così, ma lo staff ha sempre lavorato in questo senso. Però tu citavi l'elemento scatenante, cioè la Juve cambia qualcosa, e lo abbiamo visto anche probabilmente nelle performance e nella prevenzione di alcuni infortuni da quando arriva Giovanni Andreini subito dopo Monza. Cioè la mossa è già stata fatta, poi è giusto che gli staff si adoperino, incrocino informazioni, eccetera, eccetera. Però la mossa per cercare di rimediare a qualcosa che indubbiamente in estate è stato sbagliato, ma lo ha detto anche Allegri, tirato per i capelli dopo un po' di tempo, è evidente. Quindi luglio e agosto, se è sbagliato qualcosa, Andreini arriva dopo Monza, e speriamo che il trend possa essere decisamente più positivo, sia come risultati che come infortuni.
Domanda per entrambi, sia per Quintiliano che per Franco. La mia preoccupazione è solo sportiva, ci dice Rosa da Simbario. Mi spiego meglio: in considerazione che il mercato estivo va preparato da subito, non è tardi mettere in organico un dirigente sportivo a giugno? E aggiungo alla domanda che fa Rosa, secondo voi c'è la possibilità di avere già un dirigente prettamente sportivo da gennaio?
Vai, Franco.
Prettamente sportivo non credo, adesso gli appuntamenti sono quelli del 27 dicembre assemblea azionisti, il 18 gennaio CDA. Lo ripeto, mi risulta che sia società che CDA saranno tecnici, quindi credo proprio che un dirigente o, insomma, il monumento juventino arriveranno a giugno. No, io rispondo all'amica dicendo che in capo all'area sportiva ci sono Allegri e Cherubini, e sono loro comunque a tracciare profili, identikit, e eventualmente andare a rinvenire giocatori che possono servire. Poi, insomma, con Manna, Tognozzi, cioè c'è tutto uno staff. Quindi da questo punto di vista non credo che sia assolutamente un problema.
Prima di salutarti aggiungo, Franco, che semmai servirebbe il dirigente, tra virgolette, forte, quasi più per la politica calcistica, se vogliamo, no? Perché il mercato, come dici tu, può farlo, che Rubini, magari una figura forte sì, ma adesso ovviamente i problemi sono altri, bisogna cominciare a rimettersi in carreggiata per quanto riguarda il discorso giudiziario, ma io dico economico-finanziario più che altro, che poi è stata la conseguenza di quello giudiziario.
Sì, sì, è assolutamente così, però guai a disdegnare, la butto lì, una figura magari come Carnevali, che potrebbe unire le varie aree sportive, economiche, giuridiche. Vedremo cosa succederà, però insomma ogni giorno, no, esce una notizia, indiscrezioni, e però la Juve, se avete visto, in questo momento fa blocco, vuole difendersi, e capiremo poi con i due appuntamenti che ho citato prima, 27 dicembre e soprattutto 18 gennaio con il CDA.
Seconda parte del titolo, quindi, di Franco Leonetti, dopo i due punti, Marotta, occhio a Carnevali, e quindi ci dà un paio di notizie, dai.
Franco, solo
questo è.
Solo al di là del titolo
è un, è un titolista,
è un titolista nato,
sì, non si può esimere.
Io
estrapolo, no, ma è giusto
questo, da quello che ha detto Franco, estrapolo queste due cose su Allegri e su l'ipotetico direttore sportivo,
ed è giustissimo. Ma a proposito del direttore sportivo, poi ti lascio, Franco, promesso, visto che hai lanciato l'amo, ma quindi sei team Carnevali, nel senso Carnevali è parte con i favori del pronostico rispetto a Giuntoli, rispetto a Sartori o rispetto, no, a qualche altro nome che è stato fatto in questi giorni? Ti senti di definirlo favorito?
Secondo me sì, insomma Carnevali è un nome che gira in ambiente Juve da almeno un paio d'anni, tra l'altro ha una plomba e secondo me uno stile che sarebbe assolutamente perfetto per la Juve, e un uomo mercato bravissimo a vendere, cosa che alla Juve, soprattutto nel periodo Paratici, non ha funzionato tantissimo, e sicuramente un nome su cui poter disquisire. Aggiuntoli credo poco, altri nomi in questo momento fatico, ma è una mia opinione, a vederli eventualmente in una nuova struttura Juventus. Carnevali potrebbe essere sicuramente un identikit preciso e adeguato a quelle che possono essere le eventuali esigenze della società.
Grazie. Che si fa pagare i giocatori, perché il Sassuolo è una sorta di gioielleria calcistica, no?
Assolutamente. Lungi da me, e chiudo, dire arriverà Carnevali, stiamo facendo delle analisi,
però occhio, dico, a Carnevali è un virgolettato tuo, si può dire,
si può dire.
Grazie Franco, come al
ciao
solito.
Ciao Franco, a mercoledì prossimo.
Contributo preziosissimo. Ciao e a mercoledì prossimo. Ciao Franco.
Ciao ragazzi, ciao Quint, ciao Alfredo, un saluto ai nostri radioascoltatori, tutti presenti venerdì ovviamente al grande raduno torinese di RBN. Ciao, alla prossima.
Ciao Franco. Ciao Franco. Ciao. Quinti, ma secondo te perché Buffon non viene ancora preso in considerazione? Ci chiede Alfredo da Reggio Calabria.
Bella domanda, Alfredo, lo sai. Complimenti per questa domanda, perché non lo sto citando nessuno. Perché Buffon dice che ancora vuole giocare al calcio fino a quando se la sente. Quindi io non lo so se ce lo vedo meno come dirigente, ti posso dire la verità. Io ci vedo più Chiellini, onestamente. E poi Del Piero, che però dovrà studiare come ha fatto Maldini. Secondo me Chiellini avrebbe, usiamo il condizionale, bisogno di meno studio, di meno stage dal punto di vista dirigenziale, fermo restando che lui stesso, dall'alto della sua umiltà, quella ovviamente positiva, perché l'umiltà, benché qualcuno la definisca negativa, secondo me è una cosa positiva, ha detto attenzione che devo studiare, però ricordo che Agnelli, adesso non c'è più per carità, disse per lui c'è sempre posto, quindi credo che lui alla fine diventerà un dirigente della Juventus.
Allora adesso provo a strapparlo io il titolo, va bene, ma tu preferisci Chiellini a Del Piero così su due piedi, oppure entrambi?
Se è possibile entrambi, se dovessi scegliere adesso sceglierei Chiellini.
Allora abbiamo fatto il titolo, quindi anche con te. Fede, possiamo mandare l'audio? No.
Ragazzi, voglio dire una cosa, spero che voi ci difendiate mediaticamente, tra virgolette, dai giornalisti che veramente fanno terrorismo psicologico, che non è il periodo, tra l'altro, perché vedasi la Rosea che sta facendo un po' di questi atteggiamenti, a mettere del terrore, delle notizie, non dico sbagliate, però che fanno il male del calcio e anche per la Juventus. Che ne pensate? Ciao, buona giornata, Marco Moretti.
Perché Franco, non lo stiamo facendo, io credo che no, lo stiamo facendo, che poi non significa difendere la verità. Per esempio, io stamani ho fatto un pezzo per Bianconera News proprio perché ho letto quell'allarmismo della Gazzetta dello Sport, Alfredo, ne abbiamo anche parlato, no?
Esatto, in apertura.
Stamattina siamo stati intorno insieme sul sito, sì, eccetera. Ho detto, ma possibile che ci sia? Io capisco che debbano vendere, capisco che il proprietario della Gazzetta è il proprietario del Torino, no? Cairo, non mi veniva il nome. Però ragazzi, onestamente, secondo me bisogna essere un po' più cauti nel fare i titoli. Allora dico, sai che c'è? Fammi informare. E ho fatto un pezzo in cui i possibili rischi nel caso in cui, però quando la Gazzetta all'interno, io prima non l'ho detta, ma la Gazzetta, visto che Marco l'ha citata, lo dico, a un certo punto scrive la UEFA non aspetta, no, la UEFA deve aspettare, non può prendere delle decisioni e punire la Juventus o non punirla, insomma, assolverla. Deve prima aspettare, Alfredo, le sentenze della Procura di Torino per quanto riguarda il discorso penale e di conseguenza poi eventualmente anche quello della giustizia sportiva nel caso in cui la Procura federale aprisse, non l'ha ancora fatto, ricordiamolo, il processo appunto alla Juventus. Quindi non che la UEFA non aspetta, la UEFA deve aspettare.
Ed è un lavoro questo che poi spetterà agli organi di competenza, ma il nostro lavoro, ragazzi, io mi accodo a quello che dice Quintiliano, sta facendo un lavoro clamoroso in questi giorni proprio per non per rasserenarvi, ma per raccontarvi la verità. Quando si racconta la verità non si fa nessuno sforzo, a differenza di quello che invece fanno, non dico neanche i competitors, perché poi sono giornalisti, ma forse solo per modo di dire, perché quando si racconta la verità non si fanno sforzi e non c'è da difendere nessuno, se non, come dice Quintiliano, la verità dei fatti. Vai Fede.
Buon pomeriggio a tutti, sono Marco da Richmond. Per quanto riguarda Marozzi, secondo me lui torna subito, cioè a fine anno. Lui rescinde il contratto lì e viene, ne sono più che convinto. Per quanto riguarda Conte invece, che sono convinto che verrà anche lui, però non lo voglio, perché lui fa terra bruciata dovunque va. Io mi aspetterei un allenatore un po' diverso, mi andrebbe bene un Dionisi, mi andrebbe bene Luis Enrique. Deschamps deve essere una minestra riscaldata, che è stata la Juve di 15 anni fa, o Tudor, che sarebbe una bellissima scelta per un allenatore che ci vorrebbe un po' di pazienza, però non si può sempre vincere, e noi 2 anni che non vinciamo praticamente, sarà forse un altro anno ancora, però dobbiamo costruire delle basi importanti per poter vincere in futuro.
Mazza, è un ritorno, diciamo la cosa dei ritorni, no? Marotta, esatto. Conte, eccetera, anche se poi lui non lo vorrebbe per Posso leggere il messaggio di Maurizio? Perché io capisco.
Certo.
Grazie. Serie B è fuori dall'Europa, abituiamoci, senti come inizia. E spero che almeno questa dirigenza sia capace di vendere bene a gennaio e di sostituire solo con giovani di prospettiva. Temo questo scenario, Maurizio. Maurizio, no. Serie B io credo che sia quasi, non dico che sia impossibile, allo stato attuale è impossibile. Se poi ci sono delle intercettazioni segretate gravissime che possano far rilevare che la Juventus ha fatto quella manovra stipendi per iscriversi al campionato, in quel caso la Juventus iscriverebbe la Serie B. Altrimenti allo stato attuale no. Allo stato attuale la cosa più, diciamo così, non voglio dire probabile, ma quasi, potrebbe essere una penalizzazione unita forse ad un'ammenda. Fuori dall'Europa no, aspettiamo. Lo sto dicendo adesso, bisogna vedere l'esito delle procure italiane, quella di Torino, quindi giustizia ordinaria, lo ripeto fino allo sfinimento, guarda Alfredo, e quella sportiva, quindi eventualmente la procura federale, che però non ha aperto ancora il processo.
Infatti bisogna aspettare ed essere soprattutto un minimo pazienti. Qua vediamo, assistiamo a dei messaggi a dir poco disfattisti. Stiamo calmi, vediamo cosa succederà. Ciao Radio Bianconera, ma di Badia Chile del Monaco avete notizie se la Juve lo segue? Ciao, non so chi tu sia perché non ti firmi, Giuseppe Musolino Calabrese Doc. Ok, Badia Chile è stato sondato dalla Juventus anche quest'estate, però il Monaco, un po' come anche l'Ajax, è una miniera davvero molto molto pregiata. Su questo calciatore, giovane francese, difensore centrale di grande struttura fisica ma anche bravo con i piedi e ottimo ottimo nello stacco aereo, e su questo calciatore girano cifre vicine ai 40 milioni, che ragazzi, con tutto quello che sta succedendo alla Juve in questo periodo dal punto di vista del margine di liquidità da investire sul mercato, adesso è difficile pensare che si possano fare degli esborsi simili. Fede, vai.
Non c'è dubbio.
Amici, buon pomeriggio, sono Danny. Ragazzi, come ho detto, io mi limito ad ascoltare e chiedere consigli solo a voi sulle varie nuove notizie sulla Juventus, perché sennò è un tiro al bersaglio che sinceramente diventa anche poco poco gradevole. Vi ascolto, un abbraccio fino alla fine.
Ciao.
E grazie a Danny, direi che diventa eccessivamente sgradevole più che poco gradevole.
Esatto.
Ciao ragazzi, sono Eugenio dall'Inghilterra.
Ciao.
Io una mezza idea ce l'avrei. Ad esempio, io vedrei molto bene Allegri come dirigente, in dirigenza. Il ritorno di Conte potrebbe essere una cosa accettabile, oppure un allenatore delle sue prerogative. Seconda cosa, sì, direi che un dirigente, un direttore generale come non proprio Marotta ma simil Marotta o un tipo alla Marotta ci starebbe veramente bene.
Quindi volevo chiederti, visto che abbiamo parlato dei dirigenti, ma i nostri ascoltatori spingono sul versante allenatore, dimenticati di Allegri per un attimo, mi dici un nome che ti piacerebbe da vedere sulla panchina della Juventus?
Ne dico uno impossibile, almeno non faccio i torti a nessuno. Klopp.
Klopp piace
il
anche
mio, è il mio sogno, giuro.
Per il calcio che esprime, verticale, divertente, sicuramente il sogno di molti, me compreso. Vai Fede.
Sai perché?
Vai, dici.
Perché riesce a unire, secondo me, il famoso calcio europeo, che poi mi devono spiegare cosa significhi, e un po' di italianismo, diciamo così.
Ultimo audio, riusciamo? Vai.
Quintiliano ed Alfredo e Donato da Sassuolo.
Ciao Donato.
Relativamente al ritorno di Marotta, come no, lo prenderei, col senno di poi lo prenderei, anche se prima ero contento che fosse Paratici il direttore, perché pensavo che fosse stato lui, invece non era lui l'artefice dei successi bianconeri. Marotta ha veramente una gestione oculata, capisce di calcio. Detto questo, se fossi al posto di Marotta nemmeno tornerei, visto il modo come è stato mandato via. Italo Cucci, beh, chiaramente la trasmissione è vostra, invitate chi volete, noi ascoltiamo, però lui, noto anti-juventino, sarà sicuramente contento di questo marasma che sta succedendo intorno alla Juve, che ne abbia detto. Ciao e forza Juve.
Io vorrei sapere una cosa, ma queste etichette di anti-juventino, a me non pare. Però
neanche,
per carità,
neanche a me risulta.
Ognuno, ma non solo risulta, penso che loro ci sono poi vecchio stampo, il giornalista di una volta.
E poi soprattutto...
Però, per carità, esatto. Ognuno la pensa come vuole, fermo restando che qui diamo spazio a tutti, questo è chiaro, tranne a quelli che ovviamente insultano la Juventus e cercano like. Alcuni non sono nemmeno giornalisti, qualcuno è giornalista ma secondo me sta un po' rinnegando quello che è il suo mestiere, però altrimenti poi, cioè, stiamo parlando di Italo Cucci, non è che stiamo parlando del primo che è passato per strada, no? A me non risulta peraltro essere anti-juventino, che sia contento, secondo me non gli cambia la vita Italo Cucci se la Juventus viene punita o meno, io la vedo così.
Onestà e lealtà, questo è il nostro mantra che non mancherà mai a Fuori di Juve, siamo addirittura di arrivo, saluto e ringrazio Federico Rossi in regia, saluto e ringrazio il nostro Quintiliano Giampietro, ciao Quintiliano, ci vedremo domani, solito orario.
Sì, ciao Alfredo, ciao a tutti.
Ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.